All'intervento sul green procurement e su sistemi qualità e attività di accredito. Chi per primo?
Su qua. Dai, va bene.
Aspetti, qual è il suo?
Dunque. Sì, questo qui. Sì.
Vi ricordo che se qualcuno vuole lasciare delle domande, mano a mano le abbiamo distribuite. Allora, prima che cominci a parlare il nostro relatore descrivendo Accredia, quello che vi posso dire è che nel processo di costruzione della banca dati nazionale degli operatori economici è previsto che uno dei soggetti che diciamo dà i dati in interoperabilità sia esattamente Accredia, che ne raccoglie tantissimi rispetto ai requisiti speciali, per capirci, in particolare quando nelle gare viene richiesto il possesso della certificazione di qualità. Per il resto ci parlerà lui.
Bene, intanto di nuovo buon pomeriggio a tutti. Chi è Accredia? Accredia è l'ente unico nazionale di accreditamento che è stato riconosciuto dallo Stato italiano il 22 dicembre del 2009, che nasce dalla fusione di tre precedenti enti, il SINAL, che era il Sistema Nazionale di Accreditamento dei Laboratori di Prova, il SINCERT, che era il Sistema Nazionale di Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, e il SIT, che era il Sistema Italiano di Taratura. Queste tre entità operavano praticamente dagli inizi degli anni 90 in maniera coordinata ma non formalmente e giuridicamente sotto un unico cappello. Con il regolamento 765 del 2008 l'Unione Europea ha affidato all'accreditamento, allo strumento dell'accreditamento, la responsabilità di operare e collaborare con la pubblica amministrazione per la vigilanza e il controllo del mercato. Questo avviene in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi è proprio uno strumento che prevede che in ogni paese dell'Unione Europea esista un ente d'accreditamento. Noi italiani siamo stati capaci di rispettare perfettamente le scadenze di questo regolamento perché siamo stati pronti al 22 dicembre del 2009, quando la scadenza era il 31. Quindi può sembrare una sciocchezza questa, però in un paese che è sempre in ritardo, che è sempre sanzionato per via del ritardo nel recepimento di direttive e regolamenti, in questo caso, come in altri casi che abbiamo gestito, abbiamo un piccolo orgoglio di dire che siamo stati capaci di essere puntuali. Accredia alla responsabilità di connettere il mondo delle imprese con quello della pubblica amministrazione. Attraverso cose? Attraverso un processo difficilissimo, che è quello del monitoraggio dell'operato degli organismi di certificazione, di laboratori di prova, laboratori di taratura, che devono operare nell'interesse bilanciato del proprio conto economico e nello stesso tempo del mercato. Cosa, equazione che non è sempre semplice da dover far quadrare, ma che noi siamo preposti a vigilare, vigilando che gli operatori siano in grado di poter offrire al mercato, gli operatori della conformità, delle garanzie in merito al valore intrinseco dei certificati che vengono rilasciati alle aziende sui sistemi di gestione, piuttosto che certificati di ispezione, piuttosto che accreditamenti che vengono rilasciati ai laboratori di prova. Laboratori di prova che sono laboratori per prove industriali, ma anche laboratori che operano in ambiti delicati come quello della salute pubblica, laboratori medici per esempio, piuttosto che della sicurezza alimentare, attività che svolgiamo, queste ultime insieme in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Accredia collabora con diverse agenzie governative, con diversi ministeri, in un'ottica di sostanziamento di quello che è la richiesta di diverse direttive europee per poter garantire la sicurezza del cittadino in particolare a fronte di prodotti che, qualora difettosi, potrebbero arrecare parecchio danno, quindi per la marcatura CE di prodotto, per la garanzia della correttezza di alcuni servizi. Ho ricordato nell'intervento introduttivo di come l'anno passato siamo stati nuovamente molto puntuali, secondo paese, cioè siamo stati 2 paesi in Europa a rispettare questa scadenza, nel recepimento del regolamento EIDAS, che è il regolamento per l'identificazione e la gestione dei processi che servono allo sfruttamento delle firme elettroniche qualificate piuttosto che sigilli elettronici, piuttosto che sigilli per i siti web. Pensate la sicurezza, la criticità che c'è dietro a questo mondo che abbiamo curato e che stiamo curando assieme ad AGID, ognuno con ruoli diversi ma coordinati, AGID per la vigilanza, noi per il processo istruttorio che porta poi alla qualifica degli operatori, sia coloro che operano in ambito di trust service provider qualificati, sia per la conservazione di documenti, che è un aspetto critico per tutta la pubblica amministrazione, sia in ambito SPID. È stato citato diverse volte nella giornata il fatto del poter avere accesso ai servizi della PA tramite SPID. SPID è uno dei servizi che stiamo curando in ottica di certificazione. Bene, chi paga i servizi di Accredia? Li paga il mercato, non li paga lo Stato. Quindi questo è un aspetto che vogliamo sottolineare per dire che siamo molto orientati, vigilati da una commissione interministeriale, molto orientati a cercare di rendere molto semplici, lineari e poco costosi i processi, però pur garantendo il livello di qualità intrinseca necessario per far sì che al cittadino sia data una garanzia reale di sicurezza. Accreditare significa quindi dare al mercato delle garanzie, garanzie che vengono verificate in maniera sostanziale sia gli operatori, che siano però anche correttamente accreditati coloro che vanno a fare le verifiche, quindi il controllore dei controllori, così come noi Accredia siamo verificati a livello europeo, a livello di peer assessment, da dei team che appartengono agli enti di accreditamento degli altri paesi europei e di vi compresa anche la European Cooperation for Accreditation, meglio nota come EA. La cosa fondamentale è dare una sufficiente confidenza che l'oggetto delle certificazioni rilasciate, vuoi che siano certificazioni di sistema, di prodotto o accreditamenti di laboratori, quindi test report, effettivamente raggiunga l'obiettivo, che è quello di garantire al cittadino che ha a disposizione un servizio con caratteristiche che vengono garantite e mantenute costantemente nell'ambito della prestazione delle attività degli operatori di mercato. Accredita circa 1.676 operatori, abbiamo 471 ispettori, abbiamo erogato nell'ultimo anno 14.000 giornate di valutazione in campo. Vi evito di entrare nel merito e nel dettaglio dei vari schemi di accreditamento, però avete visto insomma che l'attività che viene svolta è un'attività veramente sostanziale. Stiamo cooperando con il Ministero delle Infrastrutture per l'automatizzazione dell'importazione delle nostre banche dati e relativa agli operatori economici nell'ambito della AVC Pass. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia, che è un comitato di sorveglianza delle nostre attività, ha elaborato tra l'altro una linea guida importantissima, direi, per la corretta formulazione dei requisiti da inserire nei bandi di gara quando si fa riferimento ai servizi di accreditamento, in maniera tale che nell'ambito dei servizi che stiamo offrendo, delle banche dati che devono essere utilizzate o dei prodotti di certificazione piuttosto che delle prestazioni degli operatori di mercato, attività che già stiamo svolgendo per esempio con Consip ormai da diversi anni, ci sia certezza di quello che deve essere richiesto. Spesso venivano fatti degli errori madornali nella predisposizione dei bandi di gara per scarsa conoscenza di ciò che poteva essere richiesto. Bene. E questa linea guida ha l'intento di supportare le stazioni appaltanti nella corretta formulazione dei requisiti per poter richiedere operatori di conformità accreditati piuttosto che a chi emette specifiche certificazioni esattamente dei servizi che siano chiaramente identificati, perché se non vengono chiaramente identificati questo presta il fianco a delle incertezze interpretative che possono anche essere sfruttate ad hoc per pilotare dei bandi di gara, cosa pericolosissima in un'ottica di trasparenza e anticorruzione. Abbiamo avuto riscontro da diverse stazioni appaltanti, anche importanti come ANAS, metropolitane, piuttosto che ferrovie, della validità di questa linea guida e dell'utilità che questa ha rappresentato nella predisposizione chiara e precisa dei bandi di gara. E in un'ottica di sistema di controllo interno delle pubbliche amministrazioni mirato alla trasparenza e all'anticorruzione, la chiarezza dei requisiti che vengono inseriti nei bandi è il primo degli elementi di trasparenza, perché quando è chiaro quello che si vuole, quando è chiaro come vogliamo qualificare gli operatori, dopodiché il resto è un waterfall, no? Diventa un elemento in cascata che può essere tranquillamente monitorato, ma se i criteri iniziali non sono chiari, tutto diventa torbido. Il supporto alla pubblica amministrazione nell'efficientamento del processo di e-procurement si basa anche su un'altra opportunità, quella che unici al mondo, concedetemi di dirlo, siamo gli unici al mondo che come ente d'accreditamento abbiamo sviluppato delle banche dati pervasive che danno evidenza di tutti gli accreditamenti e di tutte le certificazioni in essere in maniera tale che la pubblica amministrazione possa andare a prelevare questi dati. Abbiamo già dei protocolli, una mappatura ben nota alla pubblica amministrazione, a molte stazioni appaltanti, di quelli che sono i dati che possono essere forniti, e stiamo lavorando appunto in questo momento con il Ministero delle Infrastrutture per l'automatizzazione di questo processo. Questo significa permettere di avere una di quelle banche dati che è stata proiettata dal Ministero delle Infrastrutture poc'anzi, garantita, perché l'alimentazione di queste banche dati è sotto il nostro diretto controllo e sotto il controllo degli organismi che effettivamente emettono queste certificazioni. Vi è una preoccupazione rilevante che giustamente l'ingegner Melzi ha sottolineato durante il suo intervento: se queste banche dati possono essere penetrate dalla malavita e vengono alterati le informazioni che servono per poter decidere chi può avere accesso o meno ad un bando di gara. Bene, allora la securitizzazione di queste banche dati è un elemento fondamentale, e su questo potrebbe valer la pena di sviluppare dei processi o ragionare così come si è ragionato per il robustimento delle attività svolte dai conservatori. Questa è una chicca che lancio in questo momento ad Agid per poter ragionare su quello che è una esigenza onestamente critica per poter garantire la correttezza del processo e del flusso di approvvigionamento. Ciò comporta comunque dei vantaggi, l'impiego di queste banche dati, risparmiare sui costi di inserimento e manutenzione del casellario delle aziende, consentire una rapida e verifica delle informazioni, aumentare l'efficienza delle operazioni che devono essere svolte e semplificare il processo in generale. La nostra banca dati è messa a disposizione gratuitamente, viene alimentata e monitorata, ripeto, con un'attività praticamente quotidiana, e questo è un valore aggiunto che riteniamo possa essere utile sicuramente a rinforzo del processo di procurement che si sta cercando di digitalizzare. Vi ringrazio.
Grazie mille. Dunque, la dottoressa Rizzuto di ISEC.
Sì, grazie a voi. Allora, io sono a fine giornata, quindi cercherò particolarmente di essere, primo, rapida, secondo, magari di mettere in luce qualche aspetto non ancora sottolineato finora dagli interessantissimi interventi di chi mi ha preceduto. Allora, io appunto, come dicevo all'inizio di questa bella tavola rotonda, rappresento oggi ISEC, che è l'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare, che è un'associazione in Italia abbastanza giovane. Siamo al secondo anno di attività, siamo composti da persone fisiche, persone giuridiche provenienti dal mondo imprenditoriale, dal mondo associativo ONG e universitario, nonché dal settore della pubblica amministrazione, quindi è abbastanza variegata come, come partecipazione. È una non profit, il nostro obiettivo è quello di accompagnare i soggetti che si avvicinano a noi, sono appunto provenienti da questi settori, la trasformazione e l'implementazione di modelli di sviluppo che vadano verso la circolarità. Cosa significa? In contrapposizione con l'economia lineare a cui noi siamo abituati, soprattutto la mia generazione, negli anni 60 in poi, quella di avere un obiettivo di riduzione delle risorse che utilizziamo nei nostri cicli produttivi e nella anche resa dei servizi, quindi riguarda sia la produzione di beni che servizi. Per farvi un esempio, c'è il collega di Accredia che mi ha preceduto, che ha parlato delle certificazioni. Una delle metodologie che applichiamo quando cerchiamo di implementare questo modello è l'analisi del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, cioè quello che identifica in qualsiasi fase di osservazione di questi l'origine, quindi se parliamo di un bene, le risorse che utilizziamo per produrlo, il disegno del prodotto stesso, il disassemblaggio che avviene dopo che il prodotto è stato utilizzato e la possibilità di recuperare quello che non si è utilizzato mettendolo a valore. Ora questo è un concetto che oggi non è emerso naturalmente perché il dibattito si è incentrato su altri temi, soprattutto sulla digitalizzazione, che è forse il tema tra virgolette più importante che il procurement pubblico stia affrontando in questi ultimi tempi. Ma mi preme evidenziarvi a fine giornata probabilmente quello che possono essere dei punti di contatto per quello che si chiama green procurement, che ha anche delle connotazioni di circolarità, e ora vi dirò. Qualcuno tre interventi si sono ad esempio soffermati su due aspetti, allora l'aspetto della spesa pubblica e l'aspetto dei controlli anticorruzione, appunto il funzionario ANAC, che ciascuno di queste realtà sta cercando di far sì che i controlli che vengono implementati volta a volta perfezionino sempre di più. Tutto questo ha due grandi legami con quello che vi sto dicendo. Se noi parliamo di spesa, quindi la persona, mi pare che era a Canfora della Regione Lazio, parlava dell'abbattimento, quindi del non abbattimento lineare della spesa pubblica, come un punto di forza, è quello che ci auspichiamo noi. Se legato all'implementazione anche nelle prassi di procurement della pubblica amministrazione di quello che io posso recuperare nei miei processi, automaticamente può portare nel medio periodo già a un abbattimento dei costi, perché oggi non mi risulta che nessuna amministrazione italiana venga fatto questo, ma dove questo viene fatto, e vi porto l'esempio di paesi a noi vicini come la Francia o un po' più lontani, però insomma tutti noi conosciamo la loro efficienza della macchina statale, la Svezia, quando questo viene implementato all'interno di un procurement pubblico porta dei vantaggi notevoli a livello di abbattimento della spesa, senza toccare minimamente la riduzione di costi lineari, quindi badiamo al vantaggio che si ha semplicemente mantenendo costanti le capacità di spesa di ciascuna amministrazione. Il secondo aspetto appunto di cui volevo parlarvi era proprio quanto detto sull'aggregazione. Io leggo testuali parole: raccogliere la spesa di diversi enti. Allora, questo a me pare che abbia una portata rivoluzionaria, perché detta così sembra una cosa semplice, ma nella realtà vuol dire, in una parola, risolvere il problema gran parte del PIL. Perché se si è in grado veramente di far dialogare i centri di acquisto di più ministeri, di più enti, di più centri, appunto come mi avete spiegato voi per 2 ore e mezzo, vuol dire arrivare al punto in cui anche i controlli sull'anticorruzione vengono risolti, perché si avrebbe un unico linguaggio e si avrebbe una migliore comunicazione tra enti. L'attentato che c'è stato un poco più di una settimana fa di hackeraggio nel mondo dimostra come oggi è molto importante la sicurezza nel campo appunto del digital. Qualche detrattore dell'impostazione italiana della pubblica amministrazione affermava che per noi il danno è stato limitato in quanto non siamo ancora avanzati in queste tecnologie. Io non la penso completamente così, però comunque è un dato di fatto che, e questo è un altro intervento, le banche dati sono comunque delle potenziali armi, è un'arma veramente potenziale per chi vuole in qualche modo mettere a repentaglio l'economia di un paese o una realtà di efficientamento, semplicemente entrandoci dentro e danneggiarle. Il terzo ed ultimo aspetto che volevo sottolinearvi di collegamento con il green procurement e con l'efficientamento che oggi vi è stato spiegato è proprio quello di giungere attraverso la digitalizzazione, attraverso banche dati di controllo, attraverso dialogo continuo tra pubbliche amministrazioni a quello che è la risoluzione in parte indiretta delle organizzazioni malavitose per quanto riguarda il gravissimo settore dei rifiuti. In Italia rappresentano forse uno dei più grandi problemi dove vengono accentrate le attenzioni delle grandi organizzazioni malavitose. Attraverso un controllo delle gare, quindi questi 33 milioni, ho scritto bene, di contratti che vengono controllati dall'ANAC, ho letto bene dottore? 33 milioni, se veramente controllati e se monitorati potrebbero far emergere solo dalle caratteristiche probabilmente di certificazione di una data società che interviene in una gara pubblica per avere il controllo e diminuire il rischio di soggetti che possono minare il campo appunto importante della gestione dei rifiuti e degli inceneritori, speriamo sempre di meno, e comunque di una piaga che oggi, parliamoci chiaro, rappresenta forse una delle cause più importanti di considerazione negativa della nostra efficienza interna come paese, come sistema paese. Un elemento di curiosità che può diventare probabilmente anche, non so, dottoressa, il prossimo anno, dottoressa Quarone, per una sezione particolare dedicata all'economia circolare nella pubblica amministrazione, quanto avviene in paesi che vi ho citato come la Francia, nel procurement, nell'e-procurement di questo paese c'è un sistema naturalmente informatico che permette l'inserimento dell'acquisto di prodotti e servizi solo e unicamente che abbiano all'interno il 100% di efficientamento energetico. Cioè la banca dati di acquisti permette già una selezione delle varie aziende che non so, gli esperti tecnici che ci hanno parlato forse conoscono questa cosa di cui parlo, di selezionare alla base anche dal punto di vista energetico l'efficientamento e l'efficienza dei servizi e beni che vengono poi offerti alla pubblica amministrazione. Quindi concludendo, rientrando nei 10 minuti, questo che cosa vuol dire? Vuol dire fare un passo in avanti, vuol dire cercare, questo è il messaggio che lascio di cuore, di approfittare di questo momento, cioè questo è un momento di cambiamento importante, l'avvocato all'inizio ha aperto con una chiarezza estrema su quello che è la norma oggi, approfittare di questo, non pensare che abbiamo altro tempo, perché non c'è altro tempo, e implementare quello che lo sforzo enorme che tutti voi state facendo già con migliorie che portino un domani a risparmi sugli acquisti, come dicevamo, attraverso anche tecniche di riciclo di quello che abbiamo già in cantiere, e attraverso dei criteri di selezione degli acquisti in base a green procurement. Grazie.
Grazie mille. Grazie dottoressa Rizzuto. E allora a questo punto abbiamo un momento veramente molto interessante. Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME, è quello che ci può dare il quadro del mercato, in quanto il CRESME possiede una banca dati che monitora giornalmente i bandi, le gare che avvengono in Italia, e diciamo i suoi dati confluiscono in osservatori, in analisi di mercato, quindi diciamo ci dà veramente il quadro della situazione attuale del mercato del procurement pubblico. E spiace essere arrivati così in fondo a questa giornata e siamo tutti stanchi. Effettivamente è stata una vera maratona con tantissimi interventi, e perché valeva forse la pena di farlo con un po' più di lucidità. Ma lo ringrazio veramente molto, perché è venuto apposta di corsa da Milano, dove gestiva un altro convegno.
Allora, buon pomeriggio a tutti, sarò brevissimo, siamo tutti stanchi e quindi, peraltro, voglio fare un'osservazione. Questo bellissimo nuovo palazzetto, però l'acustica è pessima, e siccome vorrei parlare anche di misurazione delle performance, e quello che cercherò di darvi è un punto di vista di chi guarda al vostro lavoro dal punto di vista del mercato, no? Allora, questi sono alcuni degli osservatori che abbiamo faticosamente. Lavorano tutti sugli appalti e sulle aggiudicazioni, però il problema che abbiamo è che dobbiamo poi alla fine riclassificare manualmente tutto quello che esce, perché la standardizzazione è veramente molto indietro. Certamente il mercato di cui ci occupiamo è un mercato complesso, però questo tema lo riprenderò dopo, della standardizzazione, è fondamentale. Vi faccio vedere alcuni esempi di lettura del settore delle opere pubbliche. Mi scuso, non potrò parlare del quadro d'insieme di lavori, forniture e servizi, perché uscirà fra pochissimi giorni il lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con l'Ufficio Studi della Camera dei Deputati, con ANAC, sull'impatto del codice degli appalti, e quindi c'è l'embargo, quindi vedrete tutti i dati vecchi. Però parliamo di mercato delle opere pubbliche. Questa è una prima rappresentazione del mercato delle opere pubbliche. Il 70% del mercato delle opere pubbliche oggi è fatto di manutenzione del patrimonio esistente, non di nuove costruzioni. Gestire il mercato della manutenzione è qualcosa di diverso rispetto a quello delle nuove opere. E guardate il trend che si è sviluppato dal 2002 al 2005. Che cosa sono le opere pubbliche, per esempio, oggi? E qui questa è una delle classificazioni che noi utilizziamo in uno dei nostri sistemi informativi. Noi dividiamo il mercato delle opere pubbliche in lavori tradizionali, vedete le diverse tipologie, poi però abbiamo il quadro dei mercati complessi, dove integriamo lavori e servizi e lavori. Volete vedere che cosa è successo dal 2007 al 2014? Lasciamo da parte le forniture e mettiamo servizi e lavori. La base è data dalla costruzione, manutenzione e gestione, che nel 2007 faceva quasi 4 miliardi di euro di appalti, il partenariato pubblico e privato, che era salito a 4,8 miliardi di euro, e poi avevamo le opere pubbliche, i lavori tradizionali, che fanno quasi oltre 19 miliardi di euro, e poi il mondo dei servizi, 15,5 miliardi di euro. Questo è il 2014. Il mondo dei servizi, perché costruzione, manutenzione e gestione, che è fortemente cresciuto, possiamo metterlo sia nel mondo dei lavori che nel mondo dei servizi, il partenariato pubblico e privato allo stesso modo, e poi vediamo dove è andata la spesa pubblica. Allora, noi abbiamo assolutamente bisogno di tenere sotto monitoraggio quello che succede all'interno del mercato. Tutti gli osservatori di cui oggi avete parlato sono fondamentali per descrivere e razionalizzare le procedure, ma dobbiamo guardare che cosa succede sul mercato e l'effetto delle nostre attività. Questo è l'andamento degli appalti sino al 2016 del nostro osservatorio, in termini di numero e termini di importo. Vedete il rimbalzo, la frenata. Se togliamo i servizi, stiamo parlando dei soli lavori, meno 25%. Guardate i dati mensili, che ci consentono di avere un trend di quello che succede. Questo, per esempio, sono i dati della progettazione, invece, che sono fortemente cresciuti, ad uno degli effetti che il codice degli appalti sta avendo sul mercato. Naturalmente si parte in un certo modo col progetto esecutivo, per cui si è confermate e stanno partendo. Allora, noi abbiamo assolutamente bisogno, ripeto, di conoscere quello che sta succedendo, gli effetti dell'attività che abbiamo. Quindi non limitarci a misurare il percorso, razionalizzare il percorso, ma dobbiamo misurare quello che succede sul mercato. Guardate il cambiamento dagli anni 2000 al 2016 del mercato delle opere pubbliche, con i mercati complessi che sono fortemente cresciuti e il mercato tradizionale che è fortemente caduto. Questi sono il trend del numero delle gare dei mercati complessi, è chiarissimo quello che succede, questi sono gli importi e guardate cosa succede nel numero di gare dei lavori, dei mercati tradizionali con la caduta del mercato e poi bisognerebbe entrare dentro per capire che cosa succede. Questi sono gli importi, quindi una riconfigurazione forte sul mercato delle opere pubbliche. Naturalmente è un mercato che vede il partenariato pubblico e privato cominciare a giocare un ruolo importante, cioè un problema di fondo. La differenza che abbiamo tra le gare bandite di partenariato pubblico e privato e quelle aggiudicate e quelle entrate in gestione è così pesante che dimostra la necessità di un quadro tecnico formativo per gli attori che agiscono all'interno del mercato, per un segmento di mercato che sta diventando e può diventare ancora più importante. Guardate quanto gli enti locali oggi utilizzano il partenariato pubblico privato o tentano di utilizzare il partenariato pubblico privato, che è una delle strade sicuramente per migliorare l'efficienza della spesa del settore pubblico. Però voglio chiudere, stando veramente quindi in un tempo molto breve, con due considerazioni. Una prima considerazione: oggi stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, no? Quindi noi non possiamo pensare che questo processo di digitalizzazione non abbia impatto su tutti i comportamenti degli attori. È l'inizio di una fase nuova. Questa che utilizzo è la rappresentazione che 3 anni fa Confindustria tedesca, il Ministero dell'Economia tedesca, hanno sviluppato per delineare il loro piano strategico rispetto all'industria 4.0. No? E questo è però quello che, se noi guardiamo, noi siamo specializzati nelle trasformazioni territoriali nel settore delle costruzioni, se guardiamo quello che succede in questo mondo, ci racconta qualcosa che ci interessa rispetto alla giornata di oggi. Noi abbiamo segmenti di mercato che stanno crescendo nel pieno della crisi, fortemente crescendo, e segmenti di mercato che sono entrati in profonda crisi. Abbiamo una nuova stagione, una nuova scienza dei materiali sta cambiando praticamente gli strumenti del mercato. E poi abbiamo l'impatto delle tecnologie dell'informazione, della digitalizzazione, che riconfigurano sostanzialmente che cosa? I rapporti di filiera, basandoli sull'intercooperazione, sull'interoperabilità e sulla modellazione informatica. Se analizziamo quello che sta succedendo in altri paesi da questo punto di vista per il settore che noi conosciamo molto bene, troviamo nuovi standard contrattuali. Quello che sta cambiando il mercato sono i nuovi standard contrattuali. Questi nuovi standard contrattuali assumono la modellazione informatica all'interno del loro percorso, considerano la lean production, vale a dire una filiera collaborativa, elemento fondamentale del processo. Molte delle nostre filiere con cui noi collaboriamo sono filiere competitive e introducono il processo di innovazione tecnologica. Io credo che se noi non teniamo conto di questo aspetto, non entriamo in quello che è, in quella che è la stagione della quarta rivoluzione industriale. Credo che tutte le amministrazioni si troveranno da qui a poco tempo a discutere di qualcosa che è diventato di moda, si chiama Building Information Modeling. Io faccio parte di Building Smart Italia, che è il capitolo italiano del direttivo di Building Smart International. Non c'è ancora il mercato del BIM, sta diventando una moda, bisogna stare attenti ad utilizzarlo. Gli stessi inglesi, che sono stati un po' più avanti, hanno avviato un percorso molto interessante, ma tenete presente che da qui a 2030 il loro percorso è quello di formare 3 milioni attori che agiscono all'interno di questo mercato. Cioè, rendendosi conto che è una vera e propria rivoluzione. Tenete presente che con il Building Information Modeling praticamente cambiano le relazioni tra gli attori all'interno della filiera. Un processo realizzativo di un'opera pubblica avviene simulato all'interno di un computer, ma non è lo strumento tecnologico la cosa importante, è che richiede che tutti gli attori della filiera collaborino tra di loro, fornendo le loro basi informative. E a questo punto praticamente le decisioni vengono prese e simulate all'interno del computer in una estrema trasparenza. È un modello che mette in discussione in maniera assoluta uno dei modelli di redditività che caratterizza parti del settore delle costruzioni italiano, che è quello del costo dell'errore, no? Alcuni modelli di redditività sono basati sul costo dell'errore. Allora, da questo punto di vista è evidente che un'evoluzione di questo tipo richiede una formazione e una conoscenza che oggi nel nostro paese non c'è. Si ipotizza che il costo dell'errore negli Stati Uniti nel settore delle costruzioni sia tra il 30 e il 40% e si ipotizza che l'utilizzo sulle basi dell'esperienza, che l'utilizzo del Building Information Modeling porti l'errore tra il 5 e il 10%. Potremmo risparmiare il 20% del costo dell'errore. Sui 30 miliardi di euro della spesa per il settore pubblico del nostro paese sono 6 miliardi di euro all'anno di risparmio se utilizzassimo un sistema di questo genere. Naturalmente questa è una forte razionalizzazione, però forse noi ci dobbiamo interrogare su qualcosa che è la qualità dei processi, ma la qualità dei risultati dei processi. E allora dobbiamo vedere se quello che facciamo poi è utile e funziona rispetto agli obiettivi che si è dato. Naturalmente la definizione della qualità ci porterebbe troppo lontano, ma noi possiamo parlare di performance, possiamo parlare di caratteristiche, possiamo parlare di affidabilità, possiamo parlare di conformità, di durabilità, possiamo parlare di livello di qualità del servizio, possiamo parlare di estetica, di qualità percepita. Cioè, questo mondo è un mondo complesso e noi abbiamo bisogno oggi sempre più nei diversi campi di standardizzare e misurare le performance. Se noi non riusciamo a misurare le performance, alla fine praticamente non abbiamo elementi di conoscenza rispetto ai risultati della nostra attività. Questa è la questione di fondo. Se io parlo di infrastrutture in Italia e prendo anche analisi che sono state realizzate all'interno dei ministeri, qui cito per esempio l'Uver, indagine del 2010, sono evidenti il ritardo infrastrutturale italiano, da che cosa è dovuto, ma qual è il nodo principale che viene messo in evidenza? Si chiamano tempi di attraversamento, e vale a dire sono i tempi di un processo decisionale molto lungo che incidono praticamente sul 36% sui costi complessivi di attuazione delle opere pubbliche, sui tempi, e se togliamo la fase realizzativa incidono per il 57% sui ritardi. Chiudo. Allora, la digitalizzazione incide sicuramente sulla variabile dei tempi. Se noi oggi lavoriamo molto per gli operatori, anche per investitori internazionali che vengono nel nostro paese, il problema principale che loro hanno oggi è che non ci sono tempi certi. Cioè il processo decisionale, soprattutto dell'amministrazione, è un tempo, non è un problema che è troppo lungo, è un problema che non si sa con certezza quando. E una volta che si è deciso, quello che è stato deciso è un elemento fondamentale per l'attività e per l'investimento. Allora, se dovessi chiudere consigliando tre ambiti di attività su cui riflettere, il primo di questi è la standardizzazione degli strumenti. Col processo di innovazione che è in atto è fondamentale. Ci sono le centrali di committenza nuove. È evidente che gestendo la complessità bisogna avere strumenti standardizzati. Secondo aspetto, è fondamentale misurare le performance, altrimenti la mia attività alla fine non ha la consapevolezza di quello che sta succedendo all'interno del mercato. E poi credo che l'amministrazione debba porsi, oggi venivo da Milano dove avevo un convegno con degli investitori internazionali, il problema è che c'è un grande interesse oggi per l'Italia, c'è grande paura rispetto alla possibilità di arrivare, investire ed avere, come dire, la certezza che i tempi programmati vengano in qualche modo rispettati. Grazie.
Grazie mille, Lorenzo. Allora, siamo arrivati in fondo alla maratona, quindi avrei voluto avere un po' di tempo dedicato alle domande, ma mi dispiace un po'. Solo una? Nel senso che la domanda qui è già risposta, perfetto. Allora io, oltre a ringraziarvi diciamo per la pazienza, l'interesse e l'attenzione che avete avuto, diciamo vorrei citare innanzitutto la dichiarazione di Stefana Canfora della Regione Lazio prima. Un nuovo modello di procurement forse non è impossibile. E quello che io vi posso dire dal mio personale punto di vista è che vedo tanti attori molto interessati a lavorare per renderlo possibile e per facilitare, diciamo, l'attraversamento dei tempi che citava adesso il Cresme. La legislazione può essere la migliore del mondo, le resistenze sono fortissime e lo sappiamo. Chi lavora con le pubbliche amministrazioni